Grazie.
Ok, grazie. Adesso la professoressa Messina vi farà vedere qual è il contributo che può venire in termini di innovazione da processi di gestione della conoscenza per lo sviluppo territoriale e di formazione delle competenze.
Buongiorno, cercherò di essere breve, il più possibile, casomai mi stoppi se è necessario. Io insegno governance dello sviluppo locale all'Università di Padova, quindi mi occupo di politiche per lo sviluppo del territorio. E il contributo che vorrei portare oggi riguarda proprio la dimensione del conoscere per decidere, in particolare il contributo che l'università può dare allo sviluppo strategico del territorio come attore dello sviluppo. In generale abbiamo parlato già della rilevanza dell'approccio place-based e quindi della strategia europea per lo sviluppo locale. È importante questo scenario perché sono abbastanza convinta che l'Unione Europea da questo punto di vista può giocare un ruolo importante come fattore di innovazione dei processi di regolazione e quindi di governo locale. Gli scenari di sviluppo e dei territori in cui stiamo vivendo sono di fatto soggetti a rapidissimi cambiamenti e soprattutto richiedono nuovi strumenti di lettura dei processi socio-economici. In particolare questa capacità di lettura va costruita, così come vanno costruiti gli strumenti di lettura di questi dati. E proprio su questa dimensione della costruzione del dato come bene pubblico, credo che sia importante appunto il contributo che l'università da questo punto di vista può dare, quello che abbiamo cercato di fare. Dall'altra parte è anche vero che l'importanza della conoscenza contestualizzata è fondamentale per gli operatori, per i sindaci, per quelli che devono decidere sulle politiche di sviluppo e quindi valutare anche le opportunità, prendere delle decisioni politicamente rilevanti per la comunità. Questo nella prospettiva appunto di una governance europea multilivello ma anche multiattore. Quindi a questo tavolo, a questa rete di governance non partecipano solo gli attori politici istituzionali preposti a questa funzione ma anche altri soggetti, quindi la condivisione del dato diventa fondamentale. Qual è l'innovazione più importante che darà e che sta dando l'approccio place-based a partire dalla prossima programmazione? Sarà strategica questo cambiamento, cioè dal 2014. La dimensione cioè della localizzazione delle politiche di sviluppo. Localizzazione non vuol dire comune, non vuol dire l'ente locale, vuol dire il territorio. La ricostruzione del senso di che cosa intendiamo per territorio è il problema. Sempre di più bisognerà parlare di aree vaste, di progetti condivisi di sviluppo per area vasta e questo vuol dire che necessariamente i comuni piccoli e grandi saranno costretti a ridimensionare, riorganizzare, riposizionarsi con una logica di rete nella valorizzazione delle risorse territoriali. Questo che cosa significa? Che introdurre il territorio nelle politiche di sviluppo è un fatto recente ed è importantissimo sottolinearlo perché è una rivoluzione dal punto di vista delle dinamiche di sviluppo. Vuol dire non uscire dalla logica settoriale delle politiche, primario, secondario, terziario, pubblico, privato, ma guardare in modo trasversale, quindi intersettoriale, alle politiche di sviluppo. Questo obbliga di fatto, anche se non c'è nessuna legge che te lo chiede, però obbliga di fatto tutti gli attori pubblici e privati ad interrogarsi su qual è lo sviluppo che si vuole, cioè che tipo di società vogliamo, in che tipo di società vogliamo vivere nel prossimo futuro. Tutto questo è di fatto un nuovo paradigma di azione per le politiche di sviluppo. Il problema qual è? È chi svolge il lavoro di messa in rete? Il vero problema è che il lavoro di policymaking, cioè di costruzione delle politiche di sviluppo, sta cambiando. L'autorevolezza non dipende più solo dal ruolo, l'abbiamo visto in Italia in modo anche piuttosto drammatico, ma richiede nuove competenze. Sono le competenze che fanno la differenza, quindi non il ruolo più o meno istituzionale. Questo significa che il soggetto che noi abbiamo chiamato il manager di rete, che può essere un direttore generale di un'unione, può essere un coordinatore di un'intesa programmatica d'area o di un patto di sviluppo, comunque un soggetto che di fatto opera con una logica di network, Devi avere delle competenze molto precise che si devono formare, nessuno nasce imparato, come si dice, queste competenze vanno costruite e da questo punto di vista l'università può svolgere un ruolo, è chiamato a svolgere un ruolo importante. Quindi obiettivi di sviluppo devono essere consapevoli ed espliciti, non possono essere latenti, la capacità di ascolto e di lettura del territorio è fondamentale. Il sapere esperto, che deve essere un sapere di tipo interdisciplinare, quindi non settoriale, la creatività nel problem setting, prima ancora che del problem solving, perché la capacità di risolvere i problemi molto spesso dipende da come te li poni, da come definisci l'ambito del problema, le competenze comunicative, perché tutto questo deve essere comunicato in modo il più possibile semplice e comunque trasparente, e poi la capacità di valutazione soprattutto orientata al risultato. Allora, il contributo che può dare l'università da questo punto di vista qual è? Prima di tutto quello di porre se stessa come attore strategico dello sviluppo del territorio, cosa che non è ovvia, in Italia non lo è affatto, perché si tende sempre a pensare all'università come un soggetto altro che se la canta e se la suona nella sua accademia e col territorio ha poco a che fare. Peraltro devo dire parentesi, visto che siamo al Forum PA, nei criteri di valutazione della ricerca e della carriera dei docenti il rapporto col territorio non viene considerato come rilevante, perché a parte che viene ancora riprodotta una divisione disciplinare delle materie che si insegnano e su cui si fa ricerca, si continua ancora a ragionare con una logica non meglio definita di internazionalizzazione, mentre invece la dimensione col territorio in cui si opera, in cui l'università quindi opera come attore strategico, viene considerata meno che poco. E quindi da questo punto di vista mi tolgo un sassolino dalla scarpa con questa opportunità. Allora, potenziare le relazioni di partenariato diventa un fatto fondamentale, perché l'università è tanto più forte, può essere tanto più efficace quanto più in grado di stabilire relazioni virtuose di dialogo con gli attori strategici dello sviluppo del territorio. Quale può essere il suo contributo? Essenzialmente quello di alzare il livello di conoscenza e di consapevolezza dei sistemi territoriali attraverso quindi una combinazione tra sapere tacito e sapere esperto, quindi sapere esperto e sapere contestuale. Dall'altra parte possiamo dire che l'obiettivo fondamentale è quello di fornire argomentazioni sulla base di dati oggettivi per poter prendere delle decisioni. Quindi decisioni non prese sulla base ideologica di parte, ma sulla base di una lettura delle risorse di cui gode un territorio, del trend evolutivo, a partire da dati oggettivi. Anche questo non è ovvio. La metodologia che è rilevante da questo punto di vista è quella della coprogettazione, cioè produrre innovazione investendo nella ricerca di nuovi percorsi formativi in grado di rispondere a ciò di cui il territorio ha bisogno, perché noi abbiamo vissuto una riforma universitaria dove ancora una volta l'offerta formativa è stata e rischia di essere definita dall'agenzia di formazione piuttosto che dal territorio. La cosa fondamentale in questa fase storica in particolare è proprio quella invece di riuscire a garantire un'offerta formativa che sia il più vicino possibile a ciò di cui il territorio ha bisogno, altrimenti innovazione se ne parla tanto ma se ne fa poca. Qual è l'esperienza dell'Università di Padova da questo punto di vista? L'Università di Padova esiste dal 1222, è una cosa molto più grande di quella di cui parlerò io oggi. Io parlo ovviamente della mia esperienza come docente di governance dello sviluppo locale da una ventina d'anni. Essenzialmente noi abbiamo lavorato cercando di ideare nuovi percorsi formativi concertati con gli attori strategici del territorio con una logica sperimentale. Abbiamo lavorato quindi negli ambiti in cui questa sperimentazione è ancora possibile, che è quella dei master post laurea, master di primo livello dopo la laurea triennale o di secondo livello dopo la specialistica. E anche una sperimentazione nell'ambito della ricerca esplorativa, quindi andando a verificare insieme col territorio che cosa sta succedendo. Il programma PolisDoc, che è il programma dell'università, che cito brevemente perché l'abbiamo presentato al Forum PA in occasione di Sfide 2006, è un po' la sintesi di questa esperienza. Il master che io dirigo è quello in governance dello sviluppo sostenibile. All'interno di questo master abbiamo attivato un laboratorio di ricerca esplorativa che abbiamo chiamato Dire e Fare per lo sviluppo locale. Ogni anno lavoriamo col territorio e andiamo a guardare quali sono i problemi che emergono rispetto a queste sfide a cui il territorio è chiamato a rispondere. Abbiamo fondato un'associazione no profit che si chiama Master, Mediatori Animatori per lo Sviluppo del Territorio, che è cofondata dall'Università di Padova e il veicolo attraverso cui diventa possibile trasmettere al di fuori del mondo accademico quello che viene prodotto in materia di ricerca sulle politiche di sviluppo locale, proprio per essere il più possibile vicini e accessibili al territorio. E infine appunto la ricerca esplorativa sul territorio in partenariato con gli attori strategici dello sviluppo che sono anche soci dell'associazione Master. Il caso esemplare di coprogettazione che qui è stato presentato già e quindi non mi soffermerò è quello dell'IPA del Campo San Pierese, l'unica intesa programmatica d'area del Veneto di cui l'Università di Padova è stata chiamata a far parte. E già questo mi sembra indicativo come segnale. Questo progetto che abbiamo attivato circa da un anno e mezzo ha dato la possibilità di costruire un set di indicatori di sviluppo sostenibile, il BEST appunto, benessere equo sostenibile territoriale, classificato secondo le quattro dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica, sociale e politico-istituzionale. È stato condiviso un modello di standardizzazione dei dati per renderli confrontabili su scala più vasta, sono stati definiti i criteri di pesatura degli indicatori e soprattutto il territorio pilota ha potuto sperimentare questo set di indicatori inserendolo direttamente nel modello del BEST, che è il cruscotto del sindaco che poi verrà presentato, credo, immediatamente dopo la mia relazione. Allora, quali sono i risultati di questa ricerca dal punto di vista dei governi locali? Sicuramente il fatto che i dati raccolti e messi a sistema hanno permesso di attivare un sistema informativo territoriale che rende possibile la condivisione delle analisi, il supporto per le decisioni, monitorare e valutare l'impatto sul territorio delle politiche e degli interventi realizzati, il tutto sostenuto dalla cultura della valutazione orientata al risultato. Vorrei aggiungere però a questo che la cosa credo più rilevante è che il territorio, in questo caso gli 11 comuni che hanno fatto parte della sperimentazione, si sono attivati per produrre loro stessi dati, perché se il dato non viene prodotto dal territorio e aspettiamo che sia l'Istat a farlo con i censimenti ogni 10 anni, voi capite che ci arriva sempre troppo tardi. Il problema è quello di rendere attivi i soggetti che operano sul territorio nella capacità di produrre il dato. L'università poi li aiuterà a interpretare il significato di questi dati con una metodologia che ovviamente viene insegnata, viene comunicata. Per la ricerca, dal punto di vista dell'università, quali sono stati i risultati finora? Ma credo che siamo sulla strada giusta. Intanto la collaborazione tra università e territorio è un esempio di buona pratica, se volete, da questo punto di vista, perché risponde ad una domanda dei governi locali di dotarsi di nuovi strumenti conoscitivi più adatti a governare i processi di sviluppo complessi e soprattutto la possibilità che di trovare nell'università ciò di cui si ha bisogno. Perché? Perché l'università di fatto è promotore e garante di queste conoscenze, quindi è un valore aggiunto per i territori che riescono a percorrere insieme questo percorso. Dall'altra parte è anche vero che l'università sarà tanto più in grado di rispondere alla sfida quanto più sarà in grado di superare gli steccati accademici disciplinari, confrontandosi appunto con domande che sono di natura sia teorica ma soprattutto pratica. Ecco, questo è un punto importante. Per esempio, noi abbiamo lavorato, io insegno governo locale, governance dello sviluppo locale, sono una politologa, abbiamo lavorato con ingegneri chimici, con i colleghi di urbanistica piuttosto che di economia territoriale, quindi necessariamente quando si affronta questo tipo di sfida bisogna di mettersi in discussione anche dal punto di vista delle metodologie nella definizione appunto delle proprie categorie concettuali e professionali. Sul piano teorico i risultati quali sono stati? Su questo bisognerebbe fare un altro discorso, quindi andiamo avanti, ma essenzialmente il concetto della sostenibilità politica istituzionale. Quando si parla di sostenibilità, si parla sempre di sostenibilità ambientale piuttosto che economica, ma la dimensione politica istituzionale rimane un po' sullo sfondo. Il punto è che non c'è sviluppo sostenibile senza governo dello sviluppo. E non c'è governo dello sviluppo senza istituzioni. Quindi se noi non ci dotiamo di istituzioni che siano effettivamente in grado di governare i processi di sviluppo, la sostenibilità di fatto è una parola, una bella parola, ma da un punto di vista della sua capacità di implementazione rimane come dire, più una buona intenzione, perché governare i processi di sviluppo richiede istituzioni che siano in grado di indirizzare, limitare, vincolare, guidare il comportamento degli attori economici e sociali che, se vengono lasciati da soli, vanno in un'altra direzione. Quindi la dimensione della sostenibilità è un obiettivo di sviluppo, è un progetto di sviluppo condiviso, e la dimensione politica istituzionale è fondamentale perché questo obiettivo poi diventa pratica diffusa. Ecco, dal punto di vista operativo, i risultati sono stati essenzialmente legati alla definizione delle nuove competenze che riguardano questa figura professionale che noi abbiamo chiamato il manager di rete. Il manager di rete in una società complessa svolge funzioni che prima erano solo della politica. E non a caso viviamo in una fase di crisi della politica, la crisi dei partiti, perché la dimensione proprio del policymaking sta cambiando. Allora, la figura del manager di rete è fondamentale in questo momento. Qual è la mission del manager di rete, secondo noi? Quello di ricostruire il senso della comunità politica. Comunità oggi è ciò che decidiamo di mettere in comune. Allora, la dimensione dell'unione dei comuni, da questo punto di vista, è fondamentale, è una pratica importantissima, se non si limita ad essere una, come dire, una unione in funzione degli incentivi economici, ovviamente, ma è un modo per dire si può ridefinire un progetto di sviluppo a partire dalla dimensione politica delle relazioni. E il management delle reti di governance richiede nuove competenze che devono essere formate, richiede una visione strategica di lungo periodo che vada oltre il singolo comune, grande o piccolo che sia, perché anche i comuni capoluogo hanno gli stessi problemi dei piccoli comuni, cambiando il cambiabile, la capacità di costruzione di relazioni di fiducia, di quel bene relazionale di cui si parlava prima, soprattutto nel partenariato pubblico-privato, visto che non ci sono più soldi per quanto riguarda l'attore pubblico, la capacità di lavorare per progetti più che per procedure, questo per la pubblica amministrazione è un cambiamento di paradigma fondamentale. Un approccio cooperativo legato appunto alla capacità di coprogettazione e soprattutto la capacità, come si diceva, comunicativa, di ascolto attivo e di gestione creativa dei conflitti, perché nei tavoli di governance multiattore i conflitti sono inevitabili e sono anche utili, nel senso che dal conflitto si riesce, dalla gestione creativa del conflitto si riesce anche a trovare delle soluzioni interessanti. Qua ho sintetizzato un po' quali sono diciamo, i riposizionamenti che gli attori nelle reti di governance devono attivare, e ve la lascio, come tanto le slide sono a disposizione. Quali sono le criticità da superare? Intanto ovviamente l'individualismo amministrativo del singolo comune, del singolo ente. Una visione politica campanilistica in difesa dell'identità locale, che spesso è un ostacolo alle dinamiche e alle politiche di sviluppo locale, la mancanza di una strategia di lungo periodo e di una visione d'insieme, che devo dire spesso manca soprattutto alle regioni. Noi veniamo peraltro da un contesto in cui i localismi sono forti e la regionalità è debole, quindi anche se il nostro interlocutore, perlomeno in Veneto, è costantemente la regione, però facciamo molta fatica, come dire, a farci comprendere dai vertici regionali. Da questo punto di vista devo dire che il territorio del Veneto centrale, proprio del Campo Sempierese in particolare, fa un po' da pungolo, fa un po' da sprone anche alla regione per quanto riguarda la capacità di innovazione istituzionale. E quindi altro limite è la riduzione della politica ad ordinaria amministrazione, quindi a una visione di breve periodo e non di visione strategica. Quali sono le strategie per un'innovazione di tipo sostenibile? Sicuramente il rinnovamento della classe dirigente, non solo politica, non solo pubblica, anche privata, perché la capacità di dialogo dipende dagli attori, le reti sono fatte dalle persone, quindi le istituzioni sono dei contenitori e le persone fanno la differenza. L'associazionismo intercomunale è fondamentale per quanto riguarda la capacità di costruire beni e servizi collettivi locali. Ricordo dal punto di vista delle politiche di sviluppo locale che ormai la competizione non è più tra singole imprese ma è tra sistemi locali, pertanto le politiche di contesto, cioè il contributo che, che i governi locali danno al territorio per essere competitivo è fondamentale. Quello fa la differenza in termini di capacità attrattiva per i territori. La qualità sociale, quindi la ricerca e sviluppo, la formazione, i servizi alle persone, ma tutto quello che riguarda i beni relazionali e la dimensione della cittadinanza attiva, le politiche integrate per i territori e soprattutto un sistema informativo territoriale. Questo è un punto fondamentale su cui poi ci si soffermerà, credo, successivamente, perché rimane un po' il valore aggiunto di questo progetto. Questo è il portale del nostro programma PolisDoc, ve lo lascio, poi casomai se c'è bisogno ne parliamo. Grazie.
Allora, grazie. Vi volevo dire una cosa importante. Ci rimangono solo 5 minuti. Questi 5 minuti li facciamo in maniera anomala. Mentre parla l'ultimo intervento, vi facciamo scorrere velocemente, per incuriosirvi, alcuni degli strumenti della tavoletta del sindaco e vedete che cosa sta succedendo. Noi la consideriamo una svolta epocale. Ecco, tenete presente che queste cose le troverete sul sito del Forum PA poi, e avete anche un foglietto con cui voi potete chiedere documenti e informazioni che vi saranno inviati. Allora, adesso, mentre parla il dottor Lucchini, che è l'amministratore delegato di NIT, una società che ha una profonda presenza e conoscenza delle amministrazioni locali, perché è presente in circa il 20% dei comuni italiani, ecco, e che ha come obiettivo quello di far capire come l'integrazione tra il mondo dell'informatica tradizionale dei comuni e quello che si sta facendo sta diventando la vera sfida. Ecco, io, stando zitto perché parla lui, vi faccio scorrere e vedrete, non distraetevi troppo, e vedrete la tavoletta del sindaco e cosa c'è dietro a quello che può fare un comune ma inserito in un'organizzazione territoriale. Dottor Lucchini.